Gentili ascoltatori, vi presentiamo la rubrica Un libro al mese.
Continua la parziale lettura del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson. Chi avesse piacere di leggerlo integralmente può acquistarlo presso l'editrice Uomini Nuovi, 21.030 Marchirolo, Varese, Italia. Ventesima e ultima puntata. Che cosa è il battesimo dello Spirito Santo? Poco dopo esserci interessati al ruolo svolto dallo Spirito Santo nell'aiutare i ragazzi a liberarsi dal vizio della droga, venne a farci visita al centro un prete gesuita. Anche lui voleva saperne di più sul battesimo. Aveva ascoltato i nostri giovani ad una loro riunione all'aperto ed era rimasto così impressionato che voleva conoscere il loro segreto. Trascorremmo un intero pomeriggio con padre Gary al centro, esplorando con lui i profondi significati del battesimo. La prima cosa che facemmo fu dimostrargli i riferimenti biblici relativi all'esperienza del battesimo nello Spirito Santo, usando la versione cattolica della Bibbia. Il battesimo dello Spirito Santo non è una esperienza denominazionale, dissi. Abbiamo episcopaliani, luterani, battisti e metodisti che lavorano con noi, i quali sono stati tutti riempiti dallo Spirito Santo. Essenzialmente spiegammo a padre Gary, il battesimo è una esperienza religiosa che conferisce potenza, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, disse Gesù quando si mostrò ai discepoli dopo la sua morte. Nel mio ufficio, padre Gary ed io esaminammo le sacre scritture. Il primo riferimento su questa esperienza speciale si incontra all'inizio del racconto del Vangelo. Così, dall'inizio del cristianesimo, questo battesimo dello Spirito Santo ha un significato speciale perché segna la differenza tra la missione di un semplice uomo, per quanto coraggioso ed efficace, e la missione del Cristo. Gesù avrebbe battezzato i suoi seguaci con lo Spirito Santo. Poi parlai a padre Gary del gigantesco risveglio che si diffuse negli Stati Uniti, nel Canada, nell'Inghilterra e nel Sud dell'America all'inizio del 1900. Al centro di questo risveglio vi era il messaggio che la potenza data alla Chiesa nel giorno della Pentecoste aveva in gran parte perso la sua efficacia, ma poteva essere recuperata di nuovo per mezzo del battesimo dello Spirito Santo. Padre Gary volle sapere che cosa si provasse in questa esperienza. Perché non lo chiede ai ragazzi, dissi. Lo invitammo a cena e mentre mangiavamo, padre Gary ascoltò diversi dei nostri giovani che gli descrissero come avevano ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. Padre Gary ascoltava, assentendo col capo, in riconoscimento di quello che si diceva. «Sì», disse padre Gary, «questo è veramente meraviglioso». Uno dopo l'altro i ragazzi continuarono a parlare, dato che ognuno voleva raccontare quello che gli era accaduto. Dovettero fare a turno. Quando padre Gary ci lasciò, un'ora più tardi, mormorava ancora: «Sì, sì, questo è veramente meraviglioso».
Love was only a word to me, a word you use when you're not too sure of what to say, just to pass the time of day when nothing's happening. Love was something to think about, but not so much that you show it, that's uncool to know. Love is for the fool, and though, so love was not for me.
Disse che avrebbe parlato di questa esperienza con alcuni suoi amici all'università di Fordham. Fu un peccato che non fosse rimasto un po' più a lungo, perché quella sera stessa un altro ragazzo ricevette il battesimo e padre Gary avrebbe potuto assistere personalmente a questa esperienza. Scoprimmo che il battesimo dello Spirito Santo non sempre liberava un ragazzo. In realtà faceva proprio il contrario, lo intrappolava. Questo è stato al tempo stesso uno dei risultati più scoraggianti e incoraggianti del nostro lavoro. Dapprima avevamo riposto grandi speranze nel fatto che il battesimo dello Spirito Santo avrebbe liberato per sempre e in modo permanente i ragazzi dalla schiavitù dell'eroina. Avevamo buone ragioni per nutrire tali speranze. Appena cominciamo a renderci conto che vi era una relazione tra il battesimo nello Spirito Santo e la capacità di un ragazzo di abbandonare il vizio, facemmo uno sforzo speciale per condurre i nostri giovani drogati verso questa esperienza. All'inizio facemmo una prova con una certa cautela, con un ragazzo che prendeva la marijuana. Luis era uno dei nostri ragazzi che aveva fumato questa erbaccia, la quale fa contrarre l'abitudine mentale, ma non quella fisica. Ricevette il battesimo dello Spirito Santo e questa abitudine della mente lo lasciò completamente. Ero tanto eccitato da queste constatazioni che volli parlare con autorità mediche al fine di scoprire quali basi avevamo per fare delle dichiarazioni così audaci. «Nessuna», mi dissero francamente a Lexington. «Un ragazzo non è considerato guarito se non dopo essere stato lontano dalla droga per 5 anni di seguito». «Da quanto tempo i vostri ragazzi hanno abbandonato questo vizio?» «No, non è molto». «Qualche giorno?» «Oh no, è una questione di mesi. In qualche caso più di un anno». «Bene, questo è incoraggiante. Mi racconti di più. Vorrei sapere qualcosa di questo vostro battesimo». Alla fine dell'intervista mi avvertirono che è pressoché impossibile aiutare un drogato e che avrei dovuto sempre aspettarmi una ricaduta. «E la parte più triste è questa», mi dissero, «che quando un ragazzo ricade, ritorna ad una abitudine peggiore della prima. Se prima si iniettava gli stupefacenti 2 volte al giorno, ora lo farà 3 volte al giorno. Se prima erano 3, ora saranno 5. La degenerazione è più rapida dopo una ricaduta». Certamente non siamo in grado di pretendere di aver trovato una cura magica contro la dedizione alla droga. Il diavolo che si nasconde in quel lago è così forte che una tale pretesa sarebbe follia. Forse tutto quello che possiamo dire è che abbiamo trovato una potenza che cattura un ragazzo più fortemente dei narcotici. Ma questa potenza è lo Spirito Santo stesso, che a differenza dei narcotici fa qualcosa di strano per i nostri ragazzi. li cattura solo per liberarli. Un giorno Linda ed io eravamo seduti nel mio ufficio parlando di queste cose e chiedendoci dove ci avrebbero condotti. Mi accorsi però che c'era un nome che non osavamo menzionare, Maria. Improvvisamente chiesi, pensi che Maria potrebbe mai ricevere il battesimo? Lessi negli occhi di Linda che anche lei aveva pensato la stessa cosa. Ambedue fummo d'accordo che Maria avesse un problema molto difficile. Aveva usato l'eroina per anni. L'ultima volta che era venuta a trovarci, né Linda né io avevamo pensato che sarebbe vissuta a lungo. Ancora ora, persino nel sonno, vedo gli occhi profondi infossati, i pugni stretti, le labbra tremanti. Ma ci mettemmo d'accordo per pregare affinché si compisse un miracolo nella vita di Maria. Ambedue sognavamo di poterla condurre all'esperienza del battesimo, lì al centro. Ma non avvenne così. Un giorno, nella tarda estate, ricevemmo una telefonata. Era Maria ed era nella chiesa del reverendo Hortens. Reverendo Wilkerson, disse gridando al telefono, ho una notizia formidabile. Ieri sera ho ricevuto lo Spirito Santo. Riusciva appena a parlare, tanto era emozionata. Così le chiesi di passarmi il reverendo Hortens. Mentre egli mi descriveva quello che era successo, io potevo immaginarmi la scena. Maria che entrava in quella chiesa, che era stata casa privata, circondata da appartamenti nei quali tanto spesso si tenevano feste chiassose, Maria che si faceva strada tra gli altri spagnoli presenti finché non trovava libera una sedia pieghevole. Maria che ascoltava la predicazione e rispondeva all'appello finale. Riuscivo persino a udire la sua voce, quella voce rauca che aveva quando ci visitò l'ultima volta, implorante il Signore affinché mandasse il suo Spirito Santo a dimorare nel suo cuore. La vedevo cadere in ginocchio e sentivo la speranza che invadeva il suo cuore mentre calde mani le venivano imposte sul capo. E poi il dolce e melodioso linguaggio che sgorgava dalle sue labbra, linguaggio che ella non comprendeva e che proveniva dalla sua propria gola, sigillo e segno che la sua preghiera era stata esaudita. Il reverendo Hortens giubilava. Abbiamo tutti atteso a lungo per questo, non è vero? Sì, veramente. E questa è un'altra vittoria. Nell'intimo però ero pieno di apprensione. Sapevo che Maria aveva un grande debole. Quando si adirava, ritornava la droga. È una cosa che succede a molti drogati e che avevo osservato tante volte in Maria. Ebbi la sensazione che se ella fosse riuscita a vincere questo problema dell'ira anche una sola volta, tutto sarebbe andato bene. Non passò molto prima che Maria fosse messa alla prova. Una sera tardi scese da un autobus in una strada di Manhattan, apparentemente deserta, vicina al suo vecchio territorio. Dall'ombra uscirono tre ragazze. «Ciao, Maria!» Maria si voltò. Riconobbe le ragazze che erano membri della sua vecchia banda. Le salutò calorosamente. Nell'oscurità dietro di loro riuscì a distinguere il profilo di un ragazzo. «Ehi, Maria», disse una delle ragazze, «abbiamo saputo che hai lasciato l'eroina e che ti sei data alla religione». «È vero», rispose Maria. «Ma guarda, questo è meraviglioso. Se non spendi più tutto quel denaro per l'eroina, starai sguazzando nell'oro. Chissà che tu non possa prestare a due vecchie amiche $1 o $2». Maria sapeva a che cosa sarebbero serviti quei soldi. Quante volte era stata in una camera semibuia con queste stesse ragazze, stringendosi una cintura intorno al braccio e iniettandosi una siringa di eroina nelle vene. «Mi dispiace», disse, «non posso prestarvi denaro per l'uso che ne farete. So bene cosa». Maria non vide arrivare il colpo. Il pugno di una delle ragazze lo prese in pieno stomaco. Maria si piegò in due. Il suo primo istinto fu di reagire, e Maria era conosciuta in tutto il quartiere per le sue feroci qualità di combattente. Invece rimase lì con le mani ai fianchi, come il primo giorno in cui passò la prova per diventare presidentessa della banda. Maria accettò i colpi senza opporre resistenza e senza lamentarsi. Ma quale eroica differenza tra le due diverse occasioni. Questa volta Maria pregava. Pregava anche quando il coltello le entrò nel fianco. Pregava mentre tutte e tre si chinavano sul suo corpo accasciato, le afferravano la borsa e filavano via ridendo. Dopo un po' Maria si alzò lentamente nella strada deserta. Riuscì a trascinarsi con difficoltà a casa, dove Johnny l'aiutò a togliersi i vestiti insanguinati. Insieme esaminarono la ferita. La lama le era penetrata vicino alle costole. Non era una ferita molto profonda e Johnny non pensò che ci fosse motivo di preoccuparsi. Ma si preoccupò invece per l'emozione di Maria in seguito all'incidente. Che le sarebbe successo ora? Troppo spesso aveva visto sua moglie avanzare lungo la via della guarigione per poi ricadere quando qualcosa la faceva irritare. Ma quella notte, dopo essersi curate le contusioni e fasciata la ferita, Maria si addormentò serena come un bambino. Fui veramente impressionato da questa storia. Maria venne a farmi visita al centro qualche giorno dopo l'incidente. Aveva ancora sul corpo i segni lividi delle percosse. Mi hanno un po' conciata, reverendo Wilkerson, ma ho pregato e tutto è andato bene. Lo Spirito Santo mi era vicino. L'ultima volta che vidi Maria fu quando lei e la sua famiglia erano in partenza per Porto Rico. Johnny stava in piedi, orgoglioso al suo fianco. I tre bambini di Maria si aggrappavano timidamente alla sua gonna appena inamidata e si stringevano intorno ad una madre nella quale cominciavano ad aver fiducia. I capelli di Maria, da poco lavati e pettinati, brillavano al sole. Aveva le scarpe nuove, le gambe, ma forse un pastore non dovrebbe notare questo, erano tornite e ben rasate, e osservazione più appropriata, le mani le pendevano rilassate e con grazia. Maria mi disse che lei e la sua famiglia stavano andando nel Porto Rico con lo scopo speciale di frequentare una scuola di lingua spagnola che li avrebbe preparati per il ministero in una chiesa. Quando finiranno il loro corso, ritorneranno a New York, dove speriamo che lavorino con noi qui al centro. Per la maggior parte degli abitanti di Brooklyn, la mattina del 28 agosto 1961 fu una bella, calda mattina d'estate, ma per noi del centro di riabilitazione fu una cupa giornata. Dovevamo trovare $15,000 per la seconda rata dell'ipoteca sulla casa per il 10 settembre. Giunse il 1 settembre, il 2, il 3, il 4. Trascorsi molto tempo al telefono cercando la soluzione al nostro problema. Tutto indicava che Dio voleva che l'opera continuasse. Durante l'estate avevamo avuto abbastanza successo. Le nostre schede mostravano che 2500 giovani in tutta New York avevano stabilito un vero contratto con l'amore. Avevano dato la loro vita a Cristo. Centinaia di ragazzi e ragazze erano passati dal centro e si erano preparati a trovare nuovi posti di lavoro, nuove prospettive e nuove capacità creative. 12 di loro si stavano preparando per il ministero di pastore. E tutto ciò è incominciato con quella foto sulla rivista Life, dissi a Gwen una sera mentre riesaminavamo gli avvenimenti accaduti durante l'anno. Non è strano, però, che non ti sia mai stato permesso di vedere quei ragazzi del processo, disse Gwen. Sì, era strano. Avevo scritto, telefonato e bussato a tutte le porte per quasi 4 anni. Ma per ragioni superiori alla mia comprensione, non mi fu mai permesso di aiutare da vicino quei ragazzi, la cui tragedia mi aveva condotto a New York. Il loro destino e quello di Israele, l'ex presidente dei Mau Mau, rimaneva per il momento tra le mani dello Stato. Forse, quando i ragazzi fossero stati rilasciati dalla prigione, mi sarebbe stato permesso di dir loro quanto mi stava a cuore il loro futuro. Vi fu però un ragazzo la cui vita, sin da quei primi giorni a New York, era stata intimamente in contatto con la mia, Angelo Morales. Un mattino Angelo venne a farmi visita. Insieme rivivemmo quel primo giorno in cui ci incontrammo sulle scale della casa dove abitava la famiglia di Luis Alvarez. Ed ora Angelo stava per diplomarsi alla scuola biblica. Anch'egli avrebbe lavorato al centro con me. «Se ci sarà un centro, Angelo», gli dissi, parlandogli dei nostri problemi finanziari. «C'è qualcosa che posso fare?» chiese Angelo. «Sì, va nella cappella con gli altri e prega. Mentre voi pregherete, io starò al telefono». Ogni membro del comitato faceva delle telefonate ai vecchi amici del centro. L'aiuto arrivava, ma mai in quantità sufficiente per pagare i $15,000 entro il 10 settembre. Tra le altre telefonate, una fu fatta all'ufficio di Clemstone a Chicago. Fu Harold Bretchen a farla ed ammise apertamente che si sentiva un po' imbarazzato. Clem era già stato più che generoso nei confronti del centro. Avevamo cercato di tenerlo sempre in contatto con la nostra opera, non solo quando avevamo bisogno di denaro, ma immagino che ogni qualvolta che Clem sentiva che c'era una telefonata dal centro di riabilitazione, la sua naturale reazione fosse di mettere una mano protettrice sul suo portafoglio. Fu suo figlio a rispondere ad Harold l'8 settembre. Parlammo a lungo. Harold raccontò tutto quello che era già stato fatto e ringraziò gli Stone per il loro contributo a questo successo. Poi, finalmente, arrivò al punto cruciale. «Abbiamo bisogno di $15,000 per dopodomani», disse, e ne spiegò la ragione. «Non ho alcuna idea di quale sia la nostra situazione finanziaria in questo momento». E certamente non chiedo che tu prenda una decisione immediata per telefono, ma parla con tuo padre. Ringrazialo per l'aiuto che ci ha già dato. Poi vedremo quello che accadrà. Giunse il 10 settembre. Arrivò la posta del mattino. La primo con ansia, vi erano lettere provenienti da bambini che ci mandavano i loro centesimi. «Grazie, oh signore», dissi, «non potremmo fare a meno di questi soldini». E fu tutto. La riunione del culto mattutino ebbe inizio. Tutti erano presenti, tutti cantavano e pregavano. Qua e là sentivo ancora i nostri giovani che pregavano Dio perché ci facesse avere l'assegno di $15,000. A metà del culto fui chiamato alla porta. Era un espresso. Guardai il timbro, Chicago, Illinois. Aprii la busta e dentro vi era un assegno a copertura garantita esattamente per $15,000. Non potevo parlare quando portai quel pezzo di carta nella cappella. Mi tenni davanti al caminetto col suo covone di grano in basso rilievo scolpito sulla cappa. Non potevo parlare, così alzai la mano per chiedere silenzio. E quando vi fu silenzio nella stanza, Paul Di Lena passò l'assegno al ragazzo che stava al mio fianco. «Puoi farlo passare a tutti gli altri, per favore?» disse Paul con voce quasi impercettibile. L'assegno pagato che Cranstoun conserva ora nei suoi archivi a Chicago racconta la storia muta della meravigliosa guida di Dio nell'opera tra i giovani nella città di New York. È stato regolarmente girato e versato, ma c'è qualcosa di più. Se si osserva l'assegno più da vicino, si vedrà che è macchiato. A dire il vero, è proprio sporco, perché è passato tra le mani di 25 giovani che hanno appreso che cosa significa credere. E forse c'è anche qualche macchia di lacrime, lacrime di gratitudine verso un Dio che compie i suoi miracoli in un modo misterioso e meraviglioso. Naturalmente, la storia non finisce qui. Ogni giorno nuovi capitoli vengono scritti nelle vite trasformate dei ragazzi in tutta New York. Ma si sta scrivendo anche un altro volume, questo è ambientato a Chicago, non a New York. Un nuovissimo centro di riabilitazione già esiste e funziona in quella città. Avvalendosi degli errori e dei successi del progetto pioniere realizzato qui, il centro di Chicago sta facendo grandi progressi. Come la casa di New York funzionerà con un bilancio che si avvicina ai $50,000 solamente durante il suo primo anno e a somiglianza del nostro centro di qui opererà con un saldo bancario di 14, 15, 16 dollari per volta. Quando andai in aereo a Chicago per aiutare a fondare il nuovo centro, potevo udire l'eco delle parole di Paul Dilena. Dove sono i soldi? Dove sono i libri? E chi è il direttore? Lo Spirito Santo è il direttore dell'impresa. Fino a quando esso manterrà tale carica, l'opera andrà avanti a gonfie vele. Appena cominceremo a fare le cose con le nostre forze, allora falliremo. Questo è il principio fondamentale del centro di New York ed è il principio che governa il nuovo centro di Chicago e i centri che stanno sorgendo a Filadelfia, Boston, Los Angeles e Toronto. Lo Spirito Santo ne è il direttore. Dovremmo scrivere questa verità sugli stipiti di ogni portone che costruiremo, ma siccome potrebbero sembrare soltanto parole vuote, faremo una cosa migliore. La scriveremo nella nostra vita ed in tutte le vite che potremo raggiungere, aiutare e ispirare.
Abbiamo trasmesso l'ultima puntata del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson, letto da Ignazio Noris, realizzazione di Luke Arist.